Come dicevo, questa seconda parte, che sarà più breve, ci permetterà di sostare sulla liturgia della parola propriamente detta. La parola di Dio celebrata nella liturgia la possiamo descrivere, la possiamo tratteggiare con quattro elementi: la comunità, il libro, il lettore e la parola di Dio. Si ha celebrazione della parola quando questi quattro elementi concorrono insieme, entrano in dinamica. Abbiamo già fatto riferimento, dicevamo, all'episodio di Gesù nell'assemblea di Nazareth, narrato in Luca 4, 16, 22. Questo episodio ci permetterà di comprendere la dinamica della liturgia della parola, di cosa significa celebrare la parola. Se il mio primo intervento è stato piuttosto di natura, diremmo così, teologica, biblica, teologica, questo sarà più propriamente liturgica. Rileggiamo e riascoltiamo ancora una volta Luca 4, 16, 22. In quel tempo Gesù venne a Nazaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia, aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Primo elemento, dunque, la comunità. Gesù, come era il suo solito, entra di sabato nel giorno, entra nella sinagoga nel giorno di sabato. Entrare nella sinagoga per Gesù non ha significato semplicemente fare l'ingresso in un edificio, ma unirsi a una comunità riunita in assemblea liturgica. C'è dunque anzitutto una comunità riunita, e solo poi c'è il libro delle scritture, perché la comunità, lo abbiamo visto, precede le scritture che da lei sono nate. Queste scritture la comunità credente le riconosce come sue e vi si sottomette dichiarandole come sua norma. La Chiesa riconosce queste scritture, riconosce in queste scritture la parola di Dio contenuta in queste scritture, e si sottomette, le riconosce come sua norma. Occorre ricordare che anche in Esodo 24, l'abbiamo visto, l'assemblea del Sinai, prima c'è l'assemblea di Israele presieduta da Mosè, al quale riferisce le parole del Signore. Si legge in Esodo 24: «Mosè andò a riferire al popolo tutte le parole del Signore e tutte le norme». Quelle parole che Mosè aveva ascoltate dal Signore sul monte Sinai. Mosè le riferisce al popolo. Tutto il popolo rispose a una sola voce dicendo: «Tutti i comandamenti che il Signore ha detto, noi li eseguiremo». Mosè scrisse tutte le parole del Signore, Quindi prese il libro dell'alleanza e lo lesse all'assemblea del popolo. Dissero: quanto ha detto il Signore, lo eseguiremo e vi presteremo ascolto. Vedete, Dio trasmette, parla, Dio parla a Mosè, Mosè riferisce le parole di Dio al popolo di Israele riunito in assemblea, il popolo di Dio accetta ciò che il Signore ha detto, noi lo faremo e lo ascolteremo. Allora Mosè scrive la legge del Signore sul libro dell'alleanza e legge questo libro all'assemblea. L'assemblea di nuovo dice: ciò che il Signore ha detto, noi lo faremo e lo ascolteremo. Quando il popolo dichiara di accettare le parole del Signore, Mosè, come dicevo, le scrive nel libro dell'alleanza. Allo stesso modo, anche un'altra grande assemblea di Israele, l'assemblea di Esdra, narrata in Neemia 8, la prima assemblea di Israele dal ritorno dai 100 anni di esilio babilonese, tutto Israele si ritrova in questa assemblea convocata dal governatore Neemia. Una volta che la comunità è riunita, è fatto portare il libro della legge di Mosè, la Torah. Si legge in Neemia 8: tutto il popolo si radunò come un solo uomo nella piazza davanti alla porta delle acque e disse allo scriba Esdra di portare il libro della legge di Mosè che il Signore aveva dato a Israele. Il primo giorno del 7° mese il sacerdote Esdra portò la legge davanti all'assemblea degli uomini, delle donne e di quanti erano capaci di intendere. Esdra aprì il libro in presenza di tutto il popolo. Come ebbe aperto il libro, tutto il popolo si alzò in piedi. Vedete dunque, Israele è convocato, dice il testo in un'espressione bellissima, come un solo uomo. Ad Esdra viene chiesto, lo scriba Esdra, di portare il libro e appena Esdra porta il libro e lo apre, tutta l'assemblea si alza in piedi, riconosce in quel libro la presenza del Signore. Anche nell'assemblea liturgica cristiana prima c'è la comunità riunita e poi fa il suo ingresso il libro della nuova alleanza, l'Evangelario, il libro della Chiesa. Nelle liturgie solenni, quando l'assemblea è riunita, fa il suo ingresso appunto chi la presiede e all'inizio viene portato l'Evangelario che attraversa tutta l'assemblea, segno della parola di Dio che attraversa tutta la storia, attraversa la storia del popolo di Israele, attraversa la vita della Chiesa, e questo Evangelario dove viene posto sull'altare, per dire che il punto di arrivo di tutta la storia di questa parola, della parola di Dio, è giunto sull'altare, cioè la parola di Dio divenuta carne in Gesù Cristo è giunta alla sua pienezza nel sacrificio di Cristo sulla croce, quando Cristo ha offerto la sua vita per la salvezza di tutti gli uomini. Ecco il punto di arrivo della parola di Dio, l'altare. Quel gesto è il primo gesto liturgico dell'assemblea, l'Evangelario posto sull'altare, a dire che il luogo della parola è l'altare, il compimento della parola è l'offerta del corpo di Cristo. Lì la parola di Dio è giunta alla sua pienezza. Ecco dunque il primo elemento, la comunità. Il secondo elemento, il libro. Si legge in Luca 4: fu dato a Gesù il rotolo del profeta Isaia. Gesù aprì il rotolo. Qui si parla di rotolo, per noi evidentemente è il libro. Ma ciò che è decisivo è che è un testo, uno scritto, anzi uno sta scritto. Il rotolo viene posto nelle mani di Gesù, non è di sua proprietà. Per questo, terminata la lettura, dice il testo, Gesù riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente. Il rotolo non è suo, di Gesù, è della comunità. Da lei lo riceve e a lei lo restituisce perché la comunità lo custodisca con cura. Anche il lettore, nelle nostre assemblee liturgiche, riceve dalla Chiesa il libro da leggere, cioè i testi canonici. Non è suo il libro, è della Chiesa che idealmente glielo pone in mano ponendolo sull'ambone. Terminata la lettura, il lettore non porta via con sé il libro, ma lo lascia nell'assemblea, perché il libro è della comunità che lo custodisce come ciò che insieme all'Eucaristia la comunità ha di più caro. Nella liturgia si baciano solo tre realtà e il bacio è il segno massimo di venerazione. Nella liturgia si bacia l'altare, nella liturgia si bacia il libro dei Vangeli al termine della proclamazione e nella liturgia si bacia il fratello con il segno della pace. Sono i tre elementi fondamentali alla quale la liturgia riconosce un gesto di venerazione come il bacio. Dunque la comunità confessa nella fede che quel libro delle Sante Scritture contiene la parola che Dio gli rivolge. Non è a caso che la Chiesa abbia chiamato la Bibbia Antico e Nuovo Testamento, l'abbia chiamato Testamentum, perché chiamandolo Testamento la comunità riconosce che questo scritto gli è stato lasciato in eredità, è un testamentum. Il testamento è aperto e letto quando l'autore è scomparso. Le scritture del testamento, lo scrittore del testamento si allontana dal suo scritto, scompare lasciando il suo scritto appunto come testamento. Se fosse in vita il testatore, il testamento non sarebbe aperto. Quel testamento, noi diciamo quel libro, la Bibbia, come tutti i libri, è una testimonianza scritta. È lo sta scritto, questo sta scritto, rinvia alla radicale alterità di un'origine ormai per noi irraggiungibile, il testatore, Dio Padre. Proprio perché è uno scritto, esso istituisce una distanza tra Dio e il suo popolo. La Bibbia c'è perché non c'è diretta la parola di Dio al suo popolo. Questo è molto importante. Noi la parola di Dio la ascoltiamo attraverso l'ascolto della parola di Dio contenuta nelle scritture. Nessuno di noi ha un ascolto diretto di Dio. La rivelazione, dice la Chiesa, si è conclusa con la morte dell'ultimo apostolo. Con l'ultimo apostolo è finita la rivelazione e quella rivelazione è contenuta nel Nuovo Testamento che insieme all'Antico Testamento rivelano il volto di Dio. Dio non ci parla oggi direttamente, Dio ci parla mediante le scritture e le scritture contengono la parola di Dio. Questo è un principio fondamentale per capire cosa significa celebrare la parola di Dio. Ormai Dio parla alla sua comunità attraverso quel libro scritto e senza quel libro scritto la comunità non avrebbe più accesso alla parola di Dio. Questo comprendiamo la venerazione della Chiesa per il libro delle scritture. La comunità erede subentra l'autore, così che il libro è suo perché la comunità è la destinataria del testamento, è l'erede del testamentum. La comunità appare così inseparabile dalla scrittura perché il libro senza la comunità è nulla e a sua volta la comunità senza libro è nulla. Perché in quel libro si trova tutto ciò che la comunità ha ricevuto in eredità e dunque si trova la sua identità. Per questo il libro e la comunità sono inseparabili, Non c'è comunità cristiana che non abbia il libro delle scritture nella liturgia e non c'è liturgia con il libro che non abbia la comunità. La norma dunque non è il libro in sé solo, ma il libro nelle mani della comunità. Questo spiega perché non ci può mai essere il libro prima della comunità, il libro da solo, isolato, perché non si dà possibilità di sola scrittura e questa impossibilità è la comunità cristiana. Non c'è mai sola scrittura, c'è la scrittura con la Chiesa e non c'è mai la Chiesa da sola, c'è la Chiesa con la scrittura. Come Gesù riceve dalla sua comunità di Nazareth il rotolo nelle sue mani, anche il lettore riceve dalla Chiesa il libro delle letture bibliche, il lezionario. Come non è Gesù che stabilisce ciò che deve essere letto, ma Gesù obbedisce e legge esattamente quella pericope di Isaia prevista dal lezionario della sinagoga, la cosiddetta haftarah, cioè il passaggio del profeta che il lezionario della sinagoga prevedeva, legato alla pericope, alla parashah, la pericope della Torah. Si leggeva la Torah in modo corsivo ogni sabato, un pezzo dopo l'altro, e legato a quel pezzo della Torah si leggeva un brano del profeta Isaia. E Gesù legge ciò che quel sabato doveva essere letto. Non si inventa lui, non va a cercare lui il passaggio, fa obbedienza alla sua comunità e al lezionario, per così dire, della sua comunità. Allo stesso modo anche il lettore non sceglie lui la lettura, ma legge ciò che il lezionario della Chiesa prevede quel giorno. Perché? Perché è la parola che la Chiesa ha scelto sia letta. Terzo elemento, la voce del lettore. La liturgia della lettura narrata da Luca 4 così continua. Gesù aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto «Lo Spirito del Signore è sopra di me», Isaia 61:1. Questa è una scena affascinante, permettetemi di sostare un attimo, è una scena affascinante. Gesù prende nelle sue mani la profezia, gesto che esprime tutto il mistero della persona di Gesù. È un istante unico e irripetibile in tutta la storia, dove l'annunciato ha nelle mani l'annuncio, dove il significato ha nelle mani il significante, dove il senso tiene il testo tra le sue mani. Gesù aprì il rotolo, dice il testo di Luca. Aprì il rotolo. Ed è proprio all'inizio del suo ministero che Gesù entra nella sinagoga di Nazareth, così che quel prendere e aprire il rotolo della profezia è il primo gesto del ministero di Gesù. Il primo gesto che Gesù fa nel suo ministero pubblico di predicazione è aprire il rotolo del profeta Isaia. Come prendere e aprire il pane, spezzare il pane nell'ultima cena, fu l'ultimo gesto del suo ministero. Apre il rotolo e spezza il pane. Ecco i due gesti che sono all'inizio e alla fine del ministero di Gesù. Dall'alfa all'omega del suo ministero Gesù compie lo stesso atto, la stessa liturgia. Gesù prende il rotolo come il suo proprio corpo, e preso nelle sue mani il rotolo diventa il suo corpo di scrittura, il suo corpo dato, offerto. Nessun altro se non lui, l'agnello, dirà l'Apocalisse, è degno di ricevere il libro e aprirne i sigilli, perché è stato immolato. Dignum es domine accipere libro. Degno è il Signore di prendere il libro e aprirne i sigilli. E Gesù legge la profezia scritta, lo Spirito del Signore è su di me. Questa è l'unica volta che nel libro dei Vangeli Gesù è in atto di lettura. È l'unica lettura che Gesù fa in tutto il Vangelo e legge un solo versetto, Isaia 61:1, quasi a dire che ogni versetto della scrittura racchiude il mistero di Cristo. Ecco il lettore Gesù, il lettore che è sempre essenziale al libro. La lettura fa parte della scrittura perché la scrittura è fatta per essere letta. Ma qui Gesù è in piedi e legge ad alta voce. La voce del lettore, non si dirà mai abbastanza, ha un'importanza straordinaria, la voce del lettore. Affinché il processo con cui il libro, che contiene la parola di Dio, consegni la parola alla comunità, è necessaria la voce del lettore. La scrittura in cui la comunità si riconosce necessita di qualcuno che la proclami, ha bisogno di una voce. La voce del lettore appartiene in modo costitutivo al testo. Cosa fa la voce? La voce, anzitutto, potremmo dire, si appoggia allo sta scritto, quasi sta allo sta scritto. E questo impedisce al lettore di prendere il posto della scrittura stessa, meglio impedisce al lettore di occupare la prima scrittura, la parola originaria, cioè la parola del Padre. La voce si sottomette alla scrittura, come la voce di Gesù si è sottomessa al versetto del profeta Isaia. Gesù, Lui, la parola eterna del Padre, non ha inventato il testo, ma ha fatto obbedienza allo sta scritto, ha fatto obbedienza a Mosè e ad Elia, alla legge e ai profeti. E come si legge nel Salmo 40, per me sta scritto nel rotolo del libro di fare la tua volontà, o Dio, e questo ciò che desidero, il tuo insegnamento nelle mie viscere. Ecco la voce cosa fa allora. La voce sta al testo, non inventa il testo, si sottomette al testo. La voce del lettore in questo modo sta fedele al testo, non inventa nulla di suo, perché se inventasse qualcosa di suo non sarebbe più la volontà del testatore, dell'autore, cioè di Dio Padre che parla. Se la scrittura impedisce alla voce di occupare il posto dell'autore, il Padre, è oltremodo importante comprendere che a sua volta la voce attesta che lo sta scritto non basta. Lo sta scritto non basta. Lo sta scritto deve tornare a essere parola. Se non ci fosse la voce del lettore che sta a ciò che sta scritto, lo sta scritto non diventerebbe parola. Invece la parola deve risuonare nell'assemblea. L'assemblea deve ascoltare la parola, non leggere lo sta scritto. Per questo non si deve leggere ogni fedele sui fogli che ha davanti, ma deve ascoltare la parola proclamata. Fides ex auditu, dice Paolo nella lettera ai Romani. La fede viene dall'ascolto. Ecco allora la celebrazione della parola. L'assemblea ascolta la parola letta dal lettore. La voce in sostanza dice la necessità del processo di ascolto, di interpretazione e di attualizzazione, senza la quale la Bibbia sarebbe solo lettera morta. Ecco cosa produce la celebrazione della parola, la liturgia della lettura. La voce, sottomettendosi allo scritto, fa vivere la parola. Permettetemi di dire, fa risuscitare la lettera morta della Bibbia. Se nessuno aprisse quella Bibbia e nessuno la leggesse per un'assemblea, proclamare vuol dire non semplicemente leggere, ma leggere a favore di qualcuno. Allora, se la voce del lettore non leggesse a favore di qualcuno, quella lettera resterebbe morta. Invece la voce del lettore fa tornare in vita, risuscita lo sta scritto che diventa parola indirizzata a una comunità. che ascolta. Proclamare nella liturgia, appunto, significa rivolgere la parola alla comunità in nome del Signore. Dalla scrittura si deve passare alla parola rivolta, proclamata, creatrice di comunità. Ecco perché nella liturgia della parola, attraverso le scritture, Dio parla e quindi forma, plasma, crea la comunità. E questo è un evento. La Bibbia è dunque un libro che, grazie alla voce del lettore, deve trasformarsi in parola per una comunità. Allora abbiamo la comunità, il libro, la voce, la parola di Dio rivolta alla comunità. Dunque la parola di Dio per la comunità. Così si conclude la narrazione della sinagoga di Nazareth. Gesù riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Anzitutto Gesù riavvolse il rotolo. Un predicatore intelligente e appassionato, un uomo di fede e di chiesa come è stato Ernesto Balducci, ha contemplato in questo gesto di Gesù di riavvolgere il rotolo come l'immagine della novità della rivelazione di Gesù. In una omelia del 1992 Balducci diceva, vi leggo questo passaggio: la scena di Gesù che legge la profezia della liberazione del profeta Isaia e arrotola il libro, mentre tutti gli occhi sono fissi su di lui, si staglia nella mia immaginazione come l'emblema della novità assoluta della rivelazione di Gesù, che non è un uomo del libro, ma lo ha arrotolato. Non è venuto a chiederci di obbedire a delle parole scritte, fosse pure le pagine del Vangelo, ma a tenere gli occhi fissi su di lui, che annuncia che la profezia della liberazione oggi è avvenuta. Gesù legge il libro, ma lo arrotola e presenta se stesso come l'adempimento, come l'uomo in cui si manifesta il tempo di Dio, l'anno di grazia del Signore, l'oggi di Dio. Questo spostamento dal libro alla persona è fondamentale anche per sottoporre noi stessi al giudizio. Penso che Ernesto Balducci abbia colto una verità fondamentale. Il cristianesimo non è, come si dice, una religione del libro. Il cristianesimo è la religione di una persona, la religione di Gesù, e tutti gli occhi erano fissi su di lui. Il rotolo ormai era stato arrotolato. Sì, il rotolo è riavvolto, tutti gli occhi nella sinagoga sono su Gesù e lui comincia a dire: oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Gesù fa risorgere il testo morto della scrittura, gli ridà vita. Se nella profezia di Isaia che Gesù legge vi è annunciata la liberazione dei prigionieri, potremmo dire che il primo prigioniero rimesso in libertà è il senso del testo. Gesù non annienta il senso del testo. Gesù dirà: non sono venuto ad abolire. Non annienta il senso del testo, non rende la profezia sorpassata, caduca, ma la rende presente e la affranca all'oggi di coloro che lo ascoltano. Oggi si compie ai vostri orecchi questa scrittura. Attraverso la predicazione, l'omelia, nell'odie salvifico e perenne, Dio parla. Per la forza dello Spirito Santo, lo Spirito del Signore è su di me, dice la profezia. Lo sta scritto viene proclamato come parola di Dio, come Christi locutio, come appunto parola di Cristo. La comunità, ascoltando la proclamazione della parola, ascolta Cristo che parla. Ed è questo che afferma la costituzione liturgica del Concilio, Sacrosantum Concilio al numero 7, dove si legge: è Lui, Cristo, che parla quando nella Chiesa si legge la Sacra Scrittura. E ancora in Sacrosantum Concilium 33, nella liturgia Dio parla al suo popolo e Cristo annuncia ancora il suo Evangelo. È per questo che al termine della proclamazione l'Assemblea proclama «Lode a te, o Cristo». L'Assemblea confessa, terminata la lettura del Vangelo, che è Cristo che ha parlato. Non dice «Lode a te, o Libro Santo», ma confessa che è Cristo che ha parlato in quella parola. «Lode a te, o Cristo». È una grande testimonianza della fede della Chiesa ed una grande attestazione di cosa significa celebrare la parola. È Cristo che oggi parla alla sua Chiesa. Queste acclamazioni finali della liturgia della parola hanno un'enorme importanza, come l'acclamazione parola di Dio al termine delle letture dell'Antico Testamento o dell'Epistola. Guai al lettore che dice «è parola di Dio». Perché ciò che è stato letto non è direttamente parola di Dio. I francesi hanno tradotto giustamente «acclamons la parole de Dieu», acclamiamo la parola di Dio, perché, abbiamo detto finora, nella Bibbia la parola di Dio è contenuta, non è immediatamente parola di Dio. Dei Verbum 21 dice la parola di Dio è contenuta nelle Sacre Scritture e in quanto ispirate sono veramente parola di Dio. Allora il lavoro dell'omileta è quello di far emergere la parola di Dio contenuta in quelle Scritture, parola di Dio per l'oggi dell'Assemblea, perché altrimenti saremmo dei fondamentalisti evangelicali se pensassimo che ogni pagina della Scrittura è parola di Dio. Vi immaginate cosa vorrebbe dire questo? No, la Scrittura richiede intelligenza, richiede interpretazione. La Scrittura, dice Origene, la parola di Dio è come il sangue all'interno. Come per far emergere sangue bisogna grattare e il sangue esce, dice Origene, così anche la parola di Dio contenuta nelle Scritture. Bisogna grattare la lettera perché il sangue, che è la parola di Dio, esca. Ecco dunque, la comunità, il libro, che in quanto testamento è depositario dell'identità della comunità. La voce che, proclamando dall'alto del lambone il testo scritto, gli ridona la vita, lo fa rialzare dalla sua posizione di testo morto e lo fa essere parola viva che nutre ed edifica la comunità credente. In nessuna altra situazione, dunque, la Sacra Scrittura perviene alla sua piena verità se non quando è letta nell'Ecclesia Celebrans, nella Chiesa Celebrante. La parola di Dio è allora celebrata quando è accolta come parola di vita dall'Assemblea Liturgica, la quale è il luogo sacramentale della Scrittura, ossia il luogo dove la Sacra Scrittura raggiunge la sua piena verità, dove è davvero viva ed efficace, dove è, come dice il profeta Isaia, la parola del Signore non ritorna a me senza risultato, senza che realizzi ciò per cui io l'ho inviata. Quando la Chiesa celebra la parola non ritorna al Signore senza risultato, senza aver eseguito ciò per cui il Signore l'ha inviata. E vorrei concludere, come vi dicevo, ricordandovi un elemento che nella liturgia eucaristica dice cosa significa celebrare la parola, un elemento dimenticato, ignorato, l'antifona di comunione, quello che si chiamava anticamente communio. È il momento, prima di distribuire la comunione, il messale prevede che prima, che in modo facoltativo, ma io credo in modo molto importante, questo potrebbe essere un segno di cosa significa celebrare la parola, prima di distribuire la comunione, il sacerdote che presiede la liturgia pronunci un versetto del Vangelo del giorno. È il messale italiano, solo il messale italiano offre la possibilità di prendere un versetto direttamente dal Vangelo del giorno. Ad esempio, l'antifona di ieri, della 24esima domenica del tempo ordinario, diceva: «Voi chi dite che io sia, tu sei il Cristo», disse Pietro a Gesù. O quella di domenica prossima, la 25esima domenica per annum, dice: «Se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo e il servo di tutti», dice il Signore. Questo cosa significa? Questa antifona fa il legame tra il Vangelo ascoltato e il pane e il vino eucaristico. Quasi a dire: si mangia il pane mangiando insieme la parola ascoltata. Ci si nutre dell'Eucaristia e ci si nutre della parola ascoltata. Permettetemi di dire, il sapore di quell'Eucaristia, quel giorno, è dato da quel Vangelo, da quell'antifona di comunione. Quel pane eucaristico quel giorno ha il sapore di quella parola, e io entro in comunione con la volontà del Signore con quella parola. Non c'è mai la manducazio del corpo del Signore senza la manducazio della parola del Signore. E il fatto di pronunciare il versetto del Vangelo del giorno sul pane e il vino dice l'unità delle due tavole, l'unità delle due mense, l'unica mensa del corpo di Cristo e della sua parola, come dice il Concilio. Io penso che se si riprendesse questo elemento della liturgia, a noi cristiani sarebbe dato veramente il senso di Esodo 24, quando Israele dice: ciò che il Signore ha detto noi lo faremo e lo ascolteremo, con l'importanza che ha di prima fare e poi ascoltare. Facendolo, mettendo in pratica la parola, la si ascolta in profondità. Ecco, in quel momento, nel momento in cui il versetto del Vangelo è pronunciato sul pane e il vino, è come se l'assemblea dicesse: ciò che il Signore ha detto oggi nel Vangelo, noi lo faremo, lo ascolteremo, fino a diventare col nostro corpo questa parola. E vorrei finire con non con un'affermazione conclusiva, ma lasciandovi un interrogativo che può forse accompagnarvi in questo anno pastorale dedicato alla celebrazione della parola. L'interrogativo non è mio, ma è un interrogativo, una domanda che un padre dell'ultimo sinodo, il sinodo sulla parola di Dio, ha fatto ai suoi confratelli vescovi nell'aula sinodale. Questo padre sinodale ha detto: quale conseguenza per la liturgia e per la spiritualità implica il fatto di considerare la liturgia come il luogo originario della parola di Dio? Questo è l'interrogativo che lascio a voi, fratelli e sorelle della Chiesa di Mantova, e il Signore accompagni e benedica il vostro cammino.